siamo in pochi, però la serata con lo sciopero non permetteva tante altre possibilità. Comunque iniziamo. Io sono padre Giuseppe Riggio della comunità di San Fedele e sono qui a darvi il benvenuto a nome della Fondazione Culturale San Fedele, a nome anche della Fondazione Carlo Maria Martini e della Fondazione Feltrinelli per questa seconda edizione dell'appuntamento nel quadro delle iniziative di Book City. Le due fondazioni hanno come finalità, ognuna secondo la loro missione, quello di essere soggetti che riescono a mettere in dialogo e che propongono ancora delle piste per riflettere. E allora però poterlo fare anche mettendo insieme interlocutori che hanno delle sfondi culturali e delle tradizioni diverse diventa tanto più prezioso. E questo in fondo, parlo per quanto riguarda la Fondazione Martini che conosco meglio, questo fa parte anche di quello che è proprio l'eredità del cardinale Martini, quello di cercare sempre di poter instaurare un dialogo, un luogo di incontro con chi si trovava a pensarla diversamente, però proprio per questo diventava molto, molto fecondo poter confrontarsi. Per quest'anno, un po' come l'anno scorso, l'idea è di mettere a confronto degli scritti su alcuni temi. Questa sera il tema che è stato scelto è quello della pace e quindi ascoltiamo dei brani che sono tratti da un intervento del cardinale Martini e del filosofo Bobbio, che saranno letti da alcuni amici che ci aiuteranno e che saranno intermezzati da un'esecuzione musicale. Ad introdurci sul tema della pace abbiamo chiamato Giovanni Bianchi. Vari titoli giustificano questa scelta. Il primo di tutti è l'impegno per la pace, che l'ha portato in vari luoghi in cui negli ultimi decenni ci sono stati realtà di guerra, da Sarajevo a Gerusalemme. E poi ovviamente tutto il suo itinerario di impegno a livello locale, a Sesto San Giovanni, nella Lombardia, a livello nazionale, militanza politica, ma anche rappresentanza nelle associazioni cattoliche, nell'ACLI in modo particolare. E non ultimo anche la conoscenza con Cardinal Martini. La lista dei libri, non solo di saggi, ma anche poesia e prosa è lunghissima, non la cito infatti. L'unico che voglio menzionare però è proprio un libro dedicato a Martini e al laicato impegnato in politica. E quindi ritorniamo ancora sui temi di questa serata. Io mi fermo qui e lascio a Giovanni l'introduzione.
Mi raccomando, grazie. Allora cercherò di essere rapido. C'è una... C'è una caratteristica comune proprio per rapporto al libro in quanto strumento in Martini e in Bobbio. È un grande uso dei testi, propri ed altrui, quindi un investimento sul libro, sulla capacità di approfondimento e di comunicazione che il libro ha, e questo è un segnale ovviamente per Book City, e anche insieme un distacco ironico che è segno di una grande intelligenza ovviamente. Quando lavoravo alla Martini Politico e alla Laicità dei Cristiani, un giorno mi lamentai con lui perché avevo già letto qualche migliaia di pagine, e allora lo affrontai così: lei sembra in gara con Voltaire per il chilometraggio dei libri prodotti. La risposta di Martini fu immediata: non si preoccupi, neanche io riesco a leggere tutto quello che scrivo. Bobbio ha a sua volta un atteggiamento che richiama questo rapporto anche ironico col testo. Quando per esempio quando ad esempio nota tra tutti i libri che ho prodotto, quello che ho venduto di più è quello al quale ho lavorato di meno, e si riferiva a quel testo su destra e sinistra, che ha avuto una grande diffusione, perché non da oggi ci interroghiamo addirittura sull'esistenza o meno di destra e sinistra. Quindi una frequentazione del libro è anche un distacco. Sul tema della pace. Sul tema della pace il testo martiniano è titolato Pace, dono di Dio e conquista dell'uomo, ed è tratto dal volume Dalle Treme al cuore dell'uomo. Attenzione, qui sono molto importanti le date dell'uno e dell'altro, perché scegliono una cesura e una differenza. Quello di Martini del 2013 è una delle edizioni Terra Santa, quello di Norberto Bobbio ha per titolo l'ebook La pace ha un futuro, una domanda difficile, ed è tratto da Il terzo assente. Sono Bobbio interviene spesso sul concetto di terzietà. Il terzo assente per le edizioni Sonde è pubblicato nel 1989. Quindi diciamo subito qual è la cesura tra le due cose. Bobbio riflette in clima di guerra fredda, prima della caduta del muro di Berlino, in presenza di quello che venne chiamato fu l'equilibrio del terrore. E c'è una sua citazione da Gorbaciov, spero la legga, insomma molto, io la ricordo, molto precisa e illuminante da questo punto di vista. Martini scrive da dopo il muro di Berlino, in tutt'altro orizzonte. Credo che chi abbia meglio definito la caduta del muro di Berlino sia Giovanni Paolo II, che a Gießen in Polonia disse: è crollato il più grande esperimento di ingegneria umana. Sembra Orwell, invece è il Papa. Ecco, quello che fa la differenza tra i due approcci non sono tanto le culture, quella che conosciamo di Norberto Bobbio, il suo magistero democratico in questo paese, il legame con l'illuminismo, con la cultura torinese in particolare, e Martini, grande biblista, cioè, ma anche lui non poco piemontese quanto a cultura, e però la sua riflessione viene dopo la caduta del muro, dopo la caduta delle speranze che la caduta del muro aveva suscitato. Pensavamo tutti grandi autostrade per la democrazia, un mondo globalizzato, non certamente col primato dell'abilità della finanza. Uso il termine abilità perché è il termine che usò Obama nel primo discorso di insediamento alla Casa Bianca, proprio riferendosi alla finanza. Quindi speravamo da questo punto di vista, e alcune speranze sembravano anche camminare. Quindi questo mi sembra la distinzione che accompagna e tiene insieme i due approcci. Quindi più derivante dalla fase storica che non dal diverso approccio culturale. Credo sia utile, ecco, tenere presente tutto questo. Quindi due storie, due modi di fare e contenere la guerra, due modi di pensare le pace possibili. Martini ha anzitutto un riferimento da studioso alla pace nelle diverse lingue, il greco Irene, che disegna soprattutto l'assenza di guerra, il latino pax, che richiama i patti, la mentalità giuridica dei romani, lo shalom, che è la pienezza dei beni, e come l'ebraismo, tutta la scrittura ce lo presenta. Ma aggiunge subito Martini: ci troviamo di fronte a un tema senza fine, ma anche molto logorato. Anzi, direi che questo della pace è un tema che si è ulteriormente elaborato. Tu citavi le missioni che abbiamo fatto durante la guerra in Bosnia e Herzegovina. La prima, subito a ridosso della prima missione, che fu quella con padre Balducci, Turoldo, Don Tonino Bello, il Natale, noi partimmo il Santo Stefano mentre loro rientravano, e qui sto a dire, signore, qui c'è una prima cosa, pensate alla rimozione che c'è di questa guerra. I nostri testi scolastici dicono tutto che l'Europa ha terminato le sue guerre con 1945. E questa guerra di chi è? Del turco, della porta sublime? È una guerra totalmente europea. E per ragioni storiche, perché la porta sublime conviveva con l'Austria-Ungheria, Sarajevo era una città di grandissima convivenza, è difesa da un generale serbo che aveva sposato una bogomila, quindi è tutta una storia che 250.000 morti, una guerra crudelissima, anche dal punto di vista culturale, bruciata la biblioteca di Sarajevo, tanto è vero che quando stavamo in Parlamento andai con una delegazione del governo italiano a consegnare i volumi della Treccani per la rieleggenda, ed è stata restaurata, biblioteca di Sarajevo. Ho citato la Bosnia e Herzegovina, non soltanto che è stata di guerra completamente europea e così via, ma anche per dire che lì, noi che facevamo parte dei movimenti della pace, l'ARCI, la Tavola della Pace, le ACLI, i Beati Costruttori di Pace, tutto questo, per la prima volta incontriamo una grossa difficoltà, che è quella di muoversi, di cercare una qualche interposizione in una guerra per bande. Finché c'era un fronte, il nemico e l'amico, i due nemici da una parte e dall'altra, riuscivi a muoverti. Così fu possibile ancora all'inizio in Iraq, non più poi successivamente. Ma quando la guerra è per bande, tu attraversavi città come Gorni Vakuf, un nucleo di croati, un nucleo di cosiddetti islamici, bogomili, eccetera, un nucleo di serbi, ti muovevi in una terra totalmente di nessuno e anche l'interlocuzione diventava difficile. Non sapevi con chi andare a parlare, con chi instaurare un dialogo. Avevamo volantini e li distribuivi così. Quindi è una riflessione anche questa molto, molto importante da fare. Martini, come la affronta? La affronta da grande biblista, ci ricorda tutta una serie di scritturistici, la lettera di Giacomo, ecco, le citazioni dal Vangelo di Giovanni, la seconda lettera ai Tessalonicesi, quella ai Filippesi e così via, e quella ai Filippesi perché questa pace di Dio sorpassa ogni intelligenza. E poi, quasi inaspettatamente, colloco una citazione da Primo Levi, da Se questo è un uomo, dove Levi dice a molti individui e popoli può accadere di ritenere più o meno consapevolmente che ogni straniero è nemico. Pensate come stiamo parlando dell'oggi. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora al termine della catena sta il lager. Pensate a tutte le spinte xenofobe che attraversano l'Europa, dall'Ungheria di Orbán per arrivare anche nel nostro paese. Dentro tutto questo, Martini, verso la fine del testo, conclude: eppure stando a Gerusalemme ho avuto tuttavia modo di conoscere un ricchissimo sottobosco positivo. io quando ero andato anche a trovare a Gerusalemme, parlava di queste famiglie di morti, voi israeliani e palestinesi che si incontravano, cioè, così. Secondo Bobbio, mi sbrigo, Bobbio parla di questa osservazione. Cosa intendo per pace? Intendo uno stato di non guerra, intesa la guerra come scontro violento, continuato, duraturo fra gruppi organizzati. Poi, con la sua mentalità anche analitica, giuridica e così via, dice, è diversa questa concezione da quella di Johann Galtung. Johann Galtung lo conobbi da Danilo Dolci nel 1968, è già, che invece considera la pace inesistente se non c'è insieme la non violenza, non è semplice assenza di guerra, concetto sul quale anche Bobbio poi accede, e con un'osservazione però anche del solito realismo bobbiano, molto positivo: il sapere che la pace è sempre un bene, la guerra è sempre un male, non risolve tuttavia il problema. Sappiamo che c'è l'inutile strage, e però questo non risolve il problema, c'è quasi una coazione a ripetere da questo punto di vista. E qui fa quella sua osservazione che spero venga appunto letta, Bobbio: ho letto in un recente discorso di Gorbaciov che il 95% degli armamenti nucleari potrebbero essere eliminati dagli Stati Uniti e dall'Unione Sovietica senza alterare minimamente l'equilibrio. Dice, pensate, dopo 40 anni che abbiamo investito milioni di miliardi, l'espressione sua in questo senso, che spreco. E qui approfitta per una osservazione filosofica assolutamente pertinente. Gorbaciov usa l'espressione di logica folle, dice, guarda, sono due cose che non stanno insieme, sono la logica e la follia. Ma abbiamo gestito questo, ma c'è ancora una cosa che deve ancora far più riflettere: l'equilibrio del terrore ha funzionato. Nella storia viviamo, assistiamo all'agire di cose. Non è facile, non è facile avere dei criteri, delle catene. L'equilibrio del terrore ha funzionato, mentre non sta funzionando il tentativo di ordine pacifico dopo la caduta del muro. Abbiamo avuto, il tentativo dell'impero americano, non solo George W. Bush, anche l'Albright. Molti neocon stavano già col governo di Bill Clinton. C'è Feltrinelli, l'ha tradotto tutti questi discorsi teocratici, sono tolti in italiano, dove l'Albright dice, ma questo mondo ha bisogno di uno sceriffo, chi volete che sia uno sceriffo? Uno del Belgio, il Bangladesh, guardate che non dico i termini a caso, uso i termini che trovate in quel tipo di discorso. Questa idea di impero, ricordate che erano gli anni in cui anche in Italia si facevano confronti tra l'impero americano e l'impero romano, poi rimuoviamo sempre tutto. È caduta quell'idea, uno non sa neanche se rallegrarsene, perché quello che è venuto poi non è il multipolarismo, come qualcuno veramente in maniera folle, grande confusione, la grande anomia, una sorta di guerra di tutti contro tutti, di chi recupera un pezzo di guerra fredda, di chi vuole ancora instaurare in maniera diversa più sul piano economico l'impero, eccetera, eccetera. Siamo in questa fase. Chiudo citando una frase che mette d'accordo, perché tutti quei scritti finiscono con la vocazione del concetto profezia, anche voi, che mette d'accordo, che avvicina, insomma, che mischia quasi Martini e Bobbio, ed è la frase recente di Papa Francesco: è incominciata la terza guerra mondiale per pezzi, a pezzi e capitoli, disseminata questa violenza, disseminata anche nella nostra società civile, che rischia di coagulare. Qui devo fare un'osservazione. Guardate che questa cosa la disse mezzo secolo fa Carl Schmitt. È incominciata la terza guerra mondiale, è una guerra civile combattuta da terroristi. Carl Schmitt, il padre ultradestro del decisionismo, eccetera. Quindi, come alcune cose hanno radici profonde da questo punto di vista, se dovessi dare una pista di interpretazione, eccetera, credo sia molto vero e venga benissimo fuori dall'accostamento, dai due discorsi e dall'accostamento dei due testi, la complessità della pace, che era un concetto carissimo ad Antonino Bello, la pace complessa. E chiudo quasi in termini, come dire, di motivazione personale, con una frase che mi colpì molto quando la disse il cardinale Cegari. Disse: quando scoppia una guerra dobbiamo chiederci una cosa: cosa abbiamo fatto in tutto il tempo che ha preceduto lo scoppio della guerra? Esattamente, che siamo in una situazione di questo tipo, e credo che i due testi siano due strumenti, ecco, molto utili per affrontare una situazione che è complicata. Ma quando dico complicata, vuol dire che ci possono essere cigni neri, ma anche cigni bianchi, il bello della storia. E Norberto Bobbio, questa sì, me la concedi, tanto è una riga soltanto, Norberto Bobbio scrive così: la storia umana è ambigua e dà risposte diverse secondo chi la interpreta. Quindi è molto importante avere gli strumenti, l'atteggiamento col quale ci confrontiamo con questi testi e quindi con la fase piuttosto complessa. Questo vuol dire anche naturalmente con segni anche molto positivi che stiamo attraversando.
Sforato un po'. Grazie per questo ingresso nella materia.